penso che sia per tutti noi questi giorni che trascorreremo insieme in questo posto, in questo luogo, in questo castello, e penso e spero che siano giorni di presenza di Dio, di grazia di Dio, di presenza dello Spirito Santo, e così noi lo chiediamo, no? Chiediamo a Dio Spirito Santo che ci accompagni e forse ci vediamo aiutati in questi giorni dal fatto che sono i giorni che liturgicamente corrispondono alla preparazione della venuta dello Spirito Santo. Gli apostoli e gli altri discepoli e anche le donne che seguivano Gesù, che era una bellissima per noi novità, no? Da parte di questo rabbi che rompeva la tradizione. Non solo uomini lo seguivano, ma anche le donne. E quindi uomini e donne stanno insieme nel cenacolo. Così noi leggiamo negli Atti degli Apostoli e vediamo, lo rileggiamo insieme, perché può essere proprio l'immagine biblica, ma anche proprio la storia della Chiesa che noi in qualche modo viviamo anche oggi. È appena venuta l'ascensione del Signore, che noi abbiamo festeggiato di recente, e i discepoli stavano guardando il cielo ed ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. Anche questa è una stanza al piano superiore. E anche qui siete soliti riunirvi, no? E vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Anche loro avevano una lista dei partecipanti, come anche voi ce l'avete. Si può dire che è quello di questi apostoli, insieme con Maria, adesso viene citata, che sia come il primo corso di ritiro della storia del cristianesimo, no? Ne hanno fatti alcuni anche con Gesù, si ritiravano in disparte, però questo è proprio lungo e in una casa, insomma, è particolarmente raccolto, no? E poi ha una finalità molto chiara. Loro desiderano essere, cioè ricevere forza dall'alto, essere rivestiti di questa potenza dall'alto. Loro aspettano proprio questo altro consolatore che il Padre deve dare a loro, che Gesù ha promesso. Quindi, vedete, loro stanno raccolti in preghiera con questo fine, ricevere lo Spirito Santo. E penso che possa essere anche per voi una bellissima motivazione di questi giorni. Ovviamente noi lo Spirito Santo ce l'abbiamo già con noi, abita in noi, in quanto cristiani lo abbiamo ricevuto la sua presenza, la sua pienezza fin dal tempo del battesimo e poi e quindi lo Spirito Santo ha preso dimora dentro di noi, ha abitato dentro di noi, abita dentro di noi e insieme con lui anche il Padre e il Figlio. E quindi ci ha fatto compagnia per tanti anni, ci ha guidato, ci ha ispirato, ci ha condotto per mano, prendendoci per mano, e ci ha formato. Ha già, siccome qua siamo adulti, ha già operato dentro di noi una notevole somiglianza con Gesù Cristo, che è il suo fine, il suo obiettivo, la sua. Sta scolpendo dentro la nostra persona, del nostro spirito, della nostra anima, il ritratto di Gesù, un ritratto di Gesù che ciascuno di noi vive in modo molto personale, però davvero siamo suoi fratelli, siamo figli di Dio, nel Figlio siamo a Lui somiglianti. Però in questi giorni Dio Spirito Santo che sei con noi, che sei dentro la nostra anima e anche qui presente in mezzo a noi, che sei lo spirito che aleggiava sulle acque. Qui non ci mancano acque, eh? L'acqua del lago, l'acqua che viene dal cielo. E questo spirito che aleggia sulle acque in realtà aleggia, ecco, su di noi, tra di noi. Noi possiamo prepararci a conoscerlo un po' di più, ad amarlo un po' di più, a lasciare ad entrare in intimità con lui, con lo Spirito Santo, no? A riceverne una presenza più grande, più forte, a ricevere tutti i suoi doni in modo rinnovato, come lui vorrà. Io sono sicuro che lui ha un progetto su ciascuna di voi, anche ovviamente per tutta la vita, ma anche in modo particolare per questi giorni. Lui lo sa e non ve lo può comunicare in questi giorni, ve lo può dire. Io cercherò di darvi una mano con le mie considerazioni, le mie meditazioni e poi avrete tante altre fonti di ispirazione, ma è soprattutto lui che è il maestro silenzioso, però in realtà eloquente della nostra anima, dolce ospite dell'anima, dolce refrigerio, anche calore, no? Visto che questo fa un po' freddo. Ecco, lo Spirito Santo ha un progetto su ciascuno di noi per questi giorni, cioè di farci capire meglio qualcosa, svelarci qualcosa di Lui, del mistero di Dio, dell'amore del Padre per noi, dell'amore di Cristo per noi, del significato della nostra vita, del progetto della nostra vita. E noi siamo contenti che ci sia questo progetto, perché forse noi ci sentiamo un po' di fronte a 3 giorni di preghiera, di riflessione, di silenzio, di meditazione. Ci possiamo sentire anche un po', dipende, fanno sentire molto contenti, molto felici. Finalmente, ecco, siamo arrivati, no? Siamo riusciti ad arrivare, non tanto per la difficile strada, che non è difficile, ma per tutte le vicende della vita di ciascuno di voi, no? Le complicazioni del lavoro, della famiglia e i malati da accudire, no? Le urgenze professionali, eccetera. Però possiamo sentirci come anche un po' smarriti, nel senso di che cosa farò adesso in questi giorni, no? Da che parte comincio? Invece sapere che lo Spirito Santo ha un progetto, che è Lui che ci prende per mano, che è Lui che ci può insegnare, ci può dare molta serenità. Lasciamoci portare, lasciamoci amare. Lui è l'amore, l'amore di Dio. E l'amore, Dio è amore, no? Lo sappiamo, è stato rivelato con questa chiarezza, no? Dalla prima lettera di San Giovanni. E vi ricordate il Papa Benedetto XVI, la sua prima enciclica si chiama così, Dio è amore, no? Per cui noi lo sappiamo in teoria, ma dobbiamo sperimentarlo. Vogliamo, l'abbiamo sperimentato tante volte nella vita, ma vogliamo in questi giorni sperimentarlo di nuovo, che Dio è amore. E in particolare nella Trinità di Dio l'amore è lo Spirito Santo, cioè l'amore tra il Padre e il Figlio. L'amore con cui il Padre ama il Figlio e l'amore con cui il Figlio ama il Padre in Dio è così grande, è così Dio che è una persona, la persona dell'amore. E che questo amore di Dio, che è Dio che è amore, abbia un pensiero su di me, un progetto su di me, possiamo dire dall'eternità. L'eternità che è fuori dal tempo, però mi segue nel tempo, infatti mi ha portato fin qua. Questo mi dà molta serenità per questi giorni di preghiera. Sarai tu, Dio amore, che mi parli al cuore. Sarai tu che mi starai vicino, mi accompagnerai. Mi farai capire quello che tu desideri che io comprenda, mi illuminerai. Tutti questi, quando ha fatto l'elenco, San Luca, gli Atti degli Apostoli, tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne, e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. E erano perseveranti e concordi nella preghiera, è una caratteristica che desideriamo assumere per questi giorni di ritiro, no? Ma non sarà difficile se intendiamo la preghiera come l'ascolto dell'amore di Dio che ci parla al cuore. Oppure se la intendiamo, e anche questo può essere un modo di intendere questa perseveranza e concordia nella preghiera, come può essere anche un altro modo di vivere questi giorni insieme a questi nostri fratelli, primi fratelli nella fede, e viverla con Maria accanto. Maria che è madre di Gesù e che però sa già in quel momento lì e adesso molto di più, sa che è stata scelta da Dio per essere anche nostra madre. E quindi, ecco, sotto la croce, no? Vi ricordate quello svelamento di Gesù? Ecco tuo figlio, dice a Maria, e citandole, insomma, segnalandole il discepolo amato che è lì accanto a lei, e al discepolo amato, ecco tua madre, no? E da quel momento il discepolo l'ha presa con sé, ma Maria, e da sempre tutta la Chiesa ha inteso in quel momento, il momento nel quale lei, Gesù, le ha affidato ciascuno di noi come il discepolo amato. E ha affidato anche in quel momento in modo particolare, perché tra l'altro Maria aveva bisogno di sostegno, di compagnia, di appoggio, era una vedova alla quale moriva il figlio unico. Quindi rimaneva in balia, ecco, degli eventi, della storia, no? Aveva bisogno di un aiuto, no? Ricordate come le vedove e gli orfani vengono in modo particolare curate dalla Chiesa dei primi tempi. E non c'era lo stato sociale, non c'erano tante cose. La carità, l'amore di Dio si concretizzava in tantissime cose, ma anche in questa vicinanza e custodia e accudimento di vedove e orfani. E poi i poveri, ovviamente, in tutte le altre dimensioni della loro povertà, no? E Maria aveva bisogno di questo aiuto da parte del discepolo amato. E allo stesso tempo scopre di più, meglio, insomma, questa sua nuova vocazione, quella di essere madre della Chiesa, madre di tutti noi. E forse in quei giorni, io mi immagino, no, che Maria, ma anche prima, anche nei giorni, in tutto il tempo in cui Gesù è stato con i suoi discepoli, anche se nel Vangelo appare con discrezione, poche volte viene citata, anche perché l'attenzione degli apostoli è più su Gesù, evidentemente, ma appare nei momenti cruciali, secondo me significa che è presente praticamente sempre dove doveva stare Maria, se suo figlio era lì, se, accanto a suo figlio, no? E quindi accanto ai discepoli era ben conosciuta da loro, li aveva aiutati in mille modi anche in quei 3 anni. Li aveva incoraggiati, confortati, anche corretti forse, e gli aveva insegnato tante cose. E in quei giorni, poi nei giorni della passione in modo particolare, nei giorni della morte di Gesù, nei giorni della risurrezione, e adesso che Gesù è salito al cielo, in modo particolare Maria diventa fulcro di questa famiglia, punto di riferimento. Si confidano con lei e probabilmente le chiedono tante cose su Gesù che loro non conoscevano, gli eventi della sua infanzia vengono aiutati da lei a conoscere Gesù, ad amare Gesù in pienezza, e anche scoprono di più la sua maternità, perché affidano a lei la loro fragilità. Pensate che questi discepoli, ne cita solo alcuni, San Luca, cioè, proprio quelli che fanno parte, che facevano parte dei 12, no? Poi Giuda li ha lasciati, ma sono tanti. Infatti, poco dopo si dice: in quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120. Noi siamo circa la metà. Questi discepoli arrivano a questo, possiamo chiamarlo così se volete, questo ritiro spirituale lungo di 10 giorni, o quasi, non si dice esattamente quando comincia, arrivano con grande gioia, perché San Luca, che è ritenuto l'autore degli Atti degli Apostoli, nel Vangelo dice che dopo l'ascensione hanno una grande gioia. Hanno avuto forse un'ulteriore prova della divinità di Cristo, sono contenti di aver ricevuto questo comando apostolico che gli apre il cuore, perché devono andare in tutto il mondo, no? E Gesù vuole che siano testimoni, però gli dice anche, però per un po' rimanete a Gerusalemme, dovete ricevere potenza dall'alto, dovete... Quindi anche si rendono conto che la forza con cui andranno in giro non viene da loro, è di Dio. Quindi arrivano con grande gioia, però arrivano anche pieni di vicende complicate che sono accadute nella loro vita. 3 anni sconvolgenti. Sono stati testimoni di cose molto importanti, però sono stati anche testimoni della loro fragilità. Sono scappati quando c'è stata la cattura di Gesù, sono scappati quando c'è stata la croce di Gesù, e non hanno mantenuto la promessa di stargli vicino, non sono riusciti. E alcuni non hanno creduto alla sua risurrezione, alcuni Vangeli dicono che non credevano, proprio loro, gli undici, alcuni degli undici non credevano, quindi hanno l'esperienza anche di della loro mancanza di fede, che la fede è difficile, che sono contenti ma anche un po' sconvolti. Gli è successo di tutto in quei giorni, forse hanno ancora paura di essere catturati, di fare la fine di Gesù sulla croce anche loro, e hanno timore, no? Di quello che potrà succedere a loro, del martirio a cui possono essere chiamati. E quindi con tutti questi hanno avuto anche, pensate, lo shock terribile di come è finito Giuda, no? Che stava con loro. E anche se hanno visto come Gesù, insomma, gli voleva bene. Insomma, ecco, arrivano con tutto, ciascuno di loro con un mondo interiore molto, molto ricco, e anche possiamo dire molto complesso, e anche molto diversificato. La vita spirituale, la vita interiore di ciascuno di loro è diversa perché è molto personale, perché è unica. Maria li sa riconoscere come figlio unico, e anche lo Spirito Santo. Infatti vengono chiamati per nome, e così anche ciascuno di noi può trovare in questi giorni un rapporto del tutto personale con Maria e con lo Spirito Santo, pur essendo poi tutti molto uniti, perseveranti e concordi nella preghiera. Cioè, noi insieme diciamo noi, Padre nostro, e così preghiamo nella liturgia, come corpo di Cristo, corpo mistico di Cristo, come unità. E allo stesso tempo, però, sappiamo di essere ciascuno di noi chiamato per nome, quindi amato singolarmente, amato personalmente, per cui la vicenda della nostra esistenza è perfettamente conosciuta dal Padre e dal Figlio e dallo Spirito Santo e da Santa Maria, e quindi noi possiamo essere davvero guardati da Lui in questi giorni in modo assolutamente unico, da Gesù Cristo, dal suo Spirito che ci spiega le profondità di Dio che solo Lui conosce, e le profondità di ciascuno di noi che solo Lui conosce. I segreti di Dio Nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio, scrive San Paolo ai Corinzi. Ora il suo Spirito che lo rivela ci fa conoscere Cristo, suo Verbo, sua parola vivente, ma non manifesta se stesso. Colui che ha parlato per mezzo dei profeti ci fa udire la parola del Padre. Lui però non lo sentiamo. Non lo conosciamo che nel movimento in cui ci rivela il Verbo e ci dispone ad accoglierlo nella fede. Lo Spirito di verità che ci svela Cristo non parla da sé. Un tale annientamento propriamente divino spiega il motivo per cui il mondo non può ricevere lo Spirito, perché non lo vede, non lo conosce, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, mentre coloro che credono in Cristo lo conoscono perché dimora presso di loro. In effetti, Gesù, tu, noi siamo qui riuniti nel tuo nome e con Maria, tua madre, nella fraternità dei tuoi discepoli, nella fraternità della Chiesa. E ci ricordiamo come forse loro riuscivano a ricordarsi, alcuni di loro, perlomeno quello che tu avevi detto nell'ultima cena, parlando di questo consolatore che tu avresti mandato. Per esempio, tu dicevi: se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Questo verbo rimanere si può tradurre anche dimorare. È lo stesso verbo che altre volte viene tradotto dimorare, vuol dire proprio abitare. Lo Spirito Santo abita in noi e ci fa conoscere Gesù e ci fa conoscere il Padre. È l'amore tra il Padre e il Figlio. Noi, ecco, Gesù dice: se mi amate, poi dice: osserverete i miei comandamenti, che poi il comandamento che continua a ripetere in queste parole dell'ultima cena è il comandamento dell'amore. Amatevi come io vi ho amato. Questo è il mio comandamento nuovo. Quindi Gesù dice: se mi amate, vi amate tra di voi, e allora io vi darò il Paraclito, che è Dio amore. Allora Gesù, noi, anche questo è di grande consolazione, cioè noi, per ricevere lo Spirito Santo, per conoscerlo meglio, per sapere che dimora in noi, abbiamo la strada dell'amarti e dell'amarci. Questa è la strada che indica Gesù e che anche ci indica Maria. Io, ecco, concludo la meditazione affidando a lei questi nostri giorni, a lei e a lui, al Paraclito, possiamo pensare a questi nostri fratelli e queste nostre sorelle che erano radunati insieme alla sera, anche loro si ritiravano a riposare come potevano, e anche nel riposo continuavano la preghiera, no? Che anche il nostro sonno possa essere preghiera, che noi possiamo addormentarci tra le braccia del Padre e fidandoci dello Spirito Santo e dell'amore di Santa Maria, nostra Madre.